Come promesso ieri, dedicherei i due momenti di oggi sulla parola, proprio alla parola di Dio. Quindi prenderemo un testo, lo analizzeremo un po' in profondità per, diciamo, avallare, se vogliamo, tutto ciò che abbiamo detto ieri, vedere come la scrittura parte proprio incarna, ecco, questo pensiero di Gesù che abbiamo cercato di manifestare ieri, di dire ieri. Quindi i due brani, i due, diciamo, le due pericopi su cui vorremmo fermarci oggi sono nel mattino Marco 7:1-23, quindi Marco 7:1-23. Nel pomeriggio poi ci fermeremo sull'episodio famosissimo della donna scoperta in flagrante adulterio e quindi portata a Gesù per essere lapidata, quindi Giovanni 8. Quindi vorrei fermarmi su questi due passi. Se c'è qualcuno che ha la scrittura, magari se la sente di leggere Marco 7, questi 23 versetti di Marco, poi passiamo al commento, così cambiamo anche un po' voce, se no.
I farisei e alcuni maestri della legge venuti da Gerusalemme si radunarono attorno a Gesù. Essi notarono che alcuni dei suoi discepoli mangiavano con mani impure, cioè senza averle lavate, secondo l'uso religioso.
Scusa, che edizione hai? Interconfessione. Ah. Ecco, ce n'è una, se non ci attacchiamo molto con quella, no? Quella della CEI, normale. Vieni pure qua.
Si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornato dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di libetti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E diceva loro: siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre, ciò con cui dovrei aiutarti è corbani, cioè offerta a Dio, non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Quando entrò in una casa, lontano dalla folla, i suoi discepoli lo interrogavano sulla parabola, e disse loro: così neanche voi siete capaci di comprendere. Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna. Così rendeva puri tutti gli alimenti e diceva: ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Da lì dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo.
Grazie. E poi ci si stupisce perché abbiamo fatto fuori Gesù. Ebbene, possiamo dire è andato a cercarsela proprio. Un po' se l'è cercata, bisogna dirlo. Ecco, cerchiamo di stare un po' sul testo e ci stupiamo subito di una cosa, che i traduttori, i vescovi della CEI, hanno omesso, va bene, apro una parentesi, va bene che tradurre e tradire, ma a volte ci sono proprio sono state fatte degli errori di traduzione che fanno paura, sarebbe interessante ripercorrere alcuni, e alcuni anche intenzionati. Perché capite che se voi traducete in un certo modo cambia anche il senso teologico, il senso che si vuole dare. E in alcuni passaggi del Vangelo ci sono proprio delle traduzioni in cui è chiaro, è chiarissimo che l'hanno fatta apposta per far passare un messaggio. E questo non è bello. Ma qui in particolare noi in greco abbiamo un altro termine, non inizia così il capitolo 7, inizia con una particella che andrebbe tradotto con allora si congregarono letteralmente, allora si congregarono attorno a lui tutti i farisei e alcuni degli scribi. E voi dite, vabbè, allora. Stiamo iniziando un capitolo, ebbene, non si può iniziare con allora, è come se uno iniziasse un discorso e se allora, sì, si dice, ma sarebbe dire bene ometterlo. Ma se il povero Marco ha messo allora, ci sarà un motivo. Il motivo qual è? È il collegamento a quello che avviene prima. E cosa avviene prima? Bisogna leggere la finale del capitolo 6. Di cosa si parlava? Contestualizziamo il capitolo 6. Grande avvenimento, moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù compie una traversata. La folla lo riconosce e accorrendo, leggo 55, accorrendo da tutta quella regione cominciarono a portarli sulle barelle i malati, e là dove giungeva in villaggio, città o campagne deponevano i malati nelle piazze, lo supplicavano di poter toccare almeno il lembo del mantello, e quanti lo toccavano venivano salvati. Allora si riunirono attorno a lui tutti i farisei. Capite che c'è importante? Perché questi benedetti farisei e scribi sono come una sorta di spie, sempre in agguato per vedere se Gesù fa il bene. E ogni volta che Gesù fa il bene, arriva per cazziarlo. È interessante. Capite perché è importante questo allora? Prima c'è Gesù che fa solo il bene, guarisce, rialza, riabilita, dona dignità, ma ogni volta che lo fa, zac, arrivano gli scribi farisei. Allora. E questo la dice già lunga, nel senso che, ma sti farisei gli scribi, e poi possiamo dire anche i sacerdoti, quindi questo establishment religioso doveva essere contento se Gesù fa del bene, scusa. E invece no. Poi vediamo perché. Comunque, si congregarono attorno a lui i farisei. Tutti i farisei sarebbe. Tutti i farisei. È un'esagerazione di Marco. E cosa fanno i farisei? I farisei sono gli scrupolosi osservanti della legge, quelli che nella sinagoga insegnano e stanno a vedere se viene osservato. I farisei, strenui difensori della legge, perché loro pensano che se tu osservi la legge ti separi. Fariseo vuol dire proprio separato. Ti separi, quindi diventi cosa sacra al Signore. Era questa l'idea del fariseo. Più osservi, più sei di Dio. Più ti separi, più sei santo. E si sono inventati loro 613 precetti a cui attenersi. 613, sono tantissimi. Oltre tutti i comandamenti dell'Antico Testamento. Poi ci sono anche gli scribi. Chi sono gli scribi? Gli scribi sono i teologi. E guardate che gli scribi al tempo di Gesù erano importantissimi, perché solo loro potevano dire ciò che è bene e ciò che è male. Solo loro potevano interpretare la scrittura. Solo loro si facevano interpreti del volere di Dio. Questi sono gli scribi. Hanno un potere immane gli scribi. Sono, potremmo dire col linguaggio di oggi, rappresentano il magistero autentico. Quello che diciamo noi è verità, perché viene da Dio. Qui non si piove, non piove. Quindi ti dico io cosa devi fare. C'è ancora voce, ci sono molti scritti. Ti dico io quello che è bene fare. Quindi loro si avvicinano a Gesù. Ora, se questi scribi e farisei arrivano addirittura da Gerusalemme, quindi si fanno un bel viaggio, vuol dire che è successo qualcosa di grave. Quando? Prima, alla fine del capitolo 6. È successo qualcosa in quel capitolo. Quella cosa si è risaputa, la voce è passata. Poi le cose di chiesa, pensate, le voci corrono velocemente, no? I tempi non sono cambiati. Pensiamo che tutto questo sta raccontando un po' la nostra avventura, anche cristiana. E allora questi partono da Gerusalemme. Gesù stavolta l'ha fatta veramente grande. Qual è il crimine commesso da Gesù? Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate. Questo è il crimine. Cioè, l'Evangelista dice che i discepoli hanno preso i pani, perché Gesù ha moltiplicato i pani, no? Gesù adesso cosa fa? Gesù prende i pani, li spezza, li distribuisce, i discepoli prendono i pani e a loro volta li distribuiscono. Tutto questo senza essersi lavate le mani. Ora, quel brano di prima, della moltiplicazione dei pani, è un'immagine dell'Eucaristia. Quando Gesù prende i cinque pani, li spezza e li dà, in chiave evangelica è già azione eucaristica, sono tutti verbi dell'Eucaristia. E qui ci c'è un fatto interessante a cui ho accennato ieri, adesso lo riprendo. Gesù prende i pani, li spezza e li dà ai discepoli, che a loro volta li distribuisce, questi pani, a chi? Alla folla, però senza decidere chi è degno o chi non è degno. Questo è un elemento molto importante. Gesù dice: date voi i pani, ma non siete i padroni del pane, cioè voi non potete permettervi di decidere a chi darli o a chi non darli. Voi siete ministri del pane, non padroni del pane. Ora, Gesù non chiede che ci si purifichi per toccare quei pani. Presero i pani, che sono i pani eucaristici, presero i discepoli, tutta la gente, presero i pani con mani sporche. Cosa sta passando, Marco? Una verità impressionante che manda in crisi i farisei, gli scrivi di ieri e di oggi. Per accostarsi all'Eucaristia non bisogna essere puri. Tutte le religioni ci insegnano che l'uomo deve purificarsi per essere degno di accogliere la divinità. Gesù no. Tu accogli il divino in te e tutto per te sarà puro. È il contrario. E invece guardate, questa cosa è rimasta. Per questo che dicevo prima, non tanto per scherzare, ma quanto fariseismo e quanti scribi ancora oggi sono lì, che vengono fuori quando scoprono che qualcuno ha preso pani con mani immonde. Ma quello lì non va mica bene. C'è questa idea che per avvicinarsi a Dio bisogna, al di là dell'Eucaristia, al divino, a Dio, no, ma come fa avvicinarsi a Dio quello lì? Con quello che sta facendo, con lo stile di vita che sta conducendo, come fa avvicinarsi a Dio quello lì? questa idea che bisogna purificarsi, che bisogna essere puri, bisogna essere integri. Siamo noi i primi scribi e farisei che denunciano Gesù in fondo. E tutto questo è rimasto, sapete, quando prima della comunione, cosa si dice? Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa. Non sono degno. E appunto perché non sono degno che posso recitare. Fossi degno ci sarebbero seri problemi per avvicinarmi all'Eucaristia. Capite? È una frase quella lì che noi continuiamo a ripetere, ma che la dice lunga. Padre Castillo, un grande biblista spagnolo, dice, fa un esempio. Provate a pensare quando noi iniziamo l'Eucaristia, lo accennava anche prima Davide, prima di arrivare alla colletta, cioè alle letture, noi spendiamo tantissimo tempo in una richiesta di perdono. Che va bene riconoscersi peccatore, ma pensate veramente, si inizia con Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, che tra l'altro in greco sarebbe una bellissima preghiera, ma l'abbiamo svuotata, l'abbiamo resa penitenziale. In greco non ha nulla di penitenziale questa cosa. Comunque, e poi cominciamo col confesso, e per mia colpa, è mia colpa, è mia grandissima colpa, e poi ancora richieste di perdono. Castiglio dice, ma voi provate a pensare a un genitore, a un padre che organizza alla domenica un figlio, invita i figli a pranzo, tutto contento, e domenica si sbatte tutta la mattina a preparare una tavola imbandita con tantissime cose ai figli a pranzo, ai figli, ai nipotini, ai nipoti, ai nipoti, vuole fare una grande festa, poi suona a mezzogiorno e mezza, suona il campanello, va a aprire, questi figli entrano e si prostrano a terra. Per mia colpa, mia grandissima colpa, io non sono degno di partecipare a questo banchetto che si è preparato per me, io non sono degno di entrare in questa... Il padre dice, ma cosa stai facendo? Ma cosa stai facendo? Ma perché, se è assurdo nei nostri rapporti tra padre e figlio, devono vigere queste cose tra Dio e l'umano? Se Dio è questo padre e noi siamo figli amati. Eppure è rimasta questa cosa, è rimasta. Sempre in questo atteggiamento di essere sempre un pochino in colpa nei confronti di Dio, non siamo mai, ecco, noi ci rapportiamo a Dio mai, non dico alla pari perché non siamo divini, ma sempre un pochino sporchi, abbiamo questo sentimento che ogni volta che ci accostiamo a Dio siamo sempre un po', dobbiamo sentirci un pochino inadatti, ecco, inadatti. Ma Dio non ha figli inadatti. Quando guariremo da questa cosa? Quando guariremo? Ecco, gli scribi e farisei non possono accettare che si vada a toccare pani con mani immonde. Tradotto, scribi e farisei non sopportano la libertà che hanno i discepoli di Gesù. E guardate che ogni istituzione che intuisce che i loro appartenenti godono di un po' di libertà, va in crisi. In particolare l'istituzione religiosa è terrorizzata dalla libertà dei suoi componenti. Per questo che l'istituzione religiosa, ieri come oggi, tende sempre a mantenere i suoi figli un po' nell'infantilismo. Lo dicevamo ieri, l'istituzione religiosa ci ha sempre insegnato a credere, ma mai a pensare. 1992, si è sentito il bisogno, quindi l'altro ieri, si è sentito il bisogno di pubblicare un catechismo della Chiesa Cattolica, come se ce ne fosse bisogno. 3.000 articoli, un mattone così. Se vi ricordate, la prima edizione era un mattone così, poi con la carta indiana è diventato così. Comunque sono sempre 3.000 articoli. Come se ce ne fosse bisogno, come per dire, ma cosa vai a pensare, cosa stai a pensare? Tieni, ti do questo, qui c'è tutto quello che bisogna credere, tu se vivi tutto questo, tu sei a posto, ma non stare lì a pensare, a dubitare, ma no, c'è tutto, fidati di me, come una buona mamma che dice, ma cosa stai lì a pensare? E guardate che siamo anacronistici perché le grandi agenzie, la scuola e la famiglia fanno di tutto perché il bambino esca dall'infantilismo e cominci a pensare con la sua testa, tranne la Chiesa. Perché capite che è un pochino comodo avere persone infantili che non crescano. Infatti non siamo cresciuti. Noi abbiamo delle persone che frequentano anche la Chiesa, grandi professionisti, grandi uomini, grandi donne, magari imprenditrici, manager, teste grandiose in tutti i campi, e poi vai a chiedere qualcosa sulla fede, sono rimasti al catechismo della terza elementare. Ma va benissimo così, va benissimo. No, non va bene. Cosa vuol dire rimanere infantili? Vuol dire che abbiamo sempre bisogno, prima di muovere un passo, dobbiamo sempre chiedere il permesso. L'autorizzazione, il parere dell'autorità. È bene quello che sto facendo? Non è bene? Mi dici cosa devo fare? È così e non è così? Bambini, bambini. Gesù mai, la libertà. Paolo, che ne dica Lucia, è stato anche un bravo uomo Paolo. In Galati 4, e scusate, in Galati 2, capitolo 4, tra l'altro Paolo, sapete, scrive alle sue chiese e scrive sempre in maniera molto, con dei saluti, inizia sempre le lettere in maniera anche molto bella, no? Con grandi saluti. Lettera ai Galati no. Perché è incazzatissimo con i Galati Paolo. Perché? Perché ha scoperto, gli hanno detto, che è successo qualcosa in quella chiesa. Che molto presto sono già passati a un altro Vangelo. Cioè hanno perso tutta la libertà acquisita con Cristo. Sono tornati ad essere schiavi. Sono tornati a essere sottomessi a una religione. Prendetevi tempo magari di leggervi quel capitolo 4. Possiamo almeno leggere un pezzettino perché è interessante. Galati 4, sì, scusate, ce l'ho su con questo 4, Galati 2, ora qui sta parlando dicendo: neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu obbligato a farsi circoncidere. E questo contro i falsi fratelli intrusi, i quali si erano infiltrati a spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo allo scopo di renderci schiavi. Quindi Paolo se la prende con quelli, cristiani, che si sono infiltrati a spiare la nostra libertà. Cioè Paolo se la prende con quelli che vogliono che torniamo ad essere schiavi. Ma se Cristo ci ha resi liberi di camminare con le nostre gambe, di decidere, di elevare la nostra coscienza a criterio di decisione, noi abbiamo una coscienza che deve dirci sì e no, e bene o male. Eppure è facile tornare ad essere schiavi. Ora, i farisei, dice, continua Marco, i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli anziani. Ora, qual era, cosa dicevano questi anziani? La tradizione, cosa dice? Che tutto quello che entra dall'esterno è impuro, tutto va purificato, tutto. Pensate quante cose erano impure. No, beh, gli alimenti, tutti gli alimenti erano impuri praticamente. Provate a leggere il capitolo 14 del Levitico. La Torah diceva. Ma poi gli anziani, cioè la tradizione che interpreta, hanno ancora aggiunto altri alimenti, altre situazioni. Le persone erano impure, i lebbrosi sono impure, le donne mestruate sono impure, e avanti, tutto impuro, tutto impuro. Quindi bisognava purificare tutto prima di entrare in contatto o di ingerire. Bisognava benedire tutto perché tutto potesse tornare ad essere pulito. Ecco, il Talmud nel Talmud c'era molto di questa tradizione. Il Talmud, voi sapete, non fa parte della scrittura, non fa parte della Bibbia, ma ha la stessa portata della scrittura per l'ebreo. Il Talmud è un testo scritto che significa insegnamento. E cos'è il Talmud? Quando Mosè è salito sul monte ha ricevuto la Torah, ha ricevuto il Pentateuco, cioè ha ricevuto la parola di Dio, lì, sul tavolo. Però si dice che abbia ricevuto anche una tradizione orale, non scritta, e questa parola di Dio orale, che è mantenuta orale, è stata poi tramandata nel Talmud. Quindi il Talmud riceve, diciamo, inscrive in sé la parola orale di Dio, cioè la tradizione orale, che ha la stessa portata della Torah. E in questo Talmud ci sono tantissime di queste leggi, da osservare, da non osservare, ti dice cosa è impuro, cosa non è impuro. E loro hanno imparato che non si può tornare dal mercato e mangiare senza essersi prima lavato le mani, fatto le abluzioni e lavare tutto, i bicchieri, le stoviglie, gli oggetti di rame, perché tutto è impuro. Allora i farisei, gli scribi, qui è molto ironico Marco, sta esagerando dicendo, ma certo che questi che sono cresciuti con questa mentalità, dove tutto è impuro, dove tutto è un pochino sporco, dove tutti i rapporti sono un po' peccaminosi, questi qui certo che vedono Gesù a vivere una libertà così, dicono, ma tu sei fuori. Infatti lo interrogarono, versetto 5, ma perché, per quale ragione i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli anziani ma mangiano questo pane con mani immonde, mani impure? Tradotto, ma perché i tuoi discepoli ignorano la volontà di Dio? Perché la tradizione degli antichi incarna la volontà di Dio. Ma perché disobbediscono alla volontà di Dio? E Gesù, che ha sempre fatto una fatica boia con i farisei e gli scribi, è curioso che nel Vangelo Gesù ha vinto i demoni, ma non è riuscito a vincere l'ostinazione degli scribi e dei farisei. Gesù ha perso. Infatti erano messi in croce. Infatti vedremo nel pomeriggio che gli stessi vanno a Gesù per tentarlo. È interessante, Giovanni usa proprio il verbo tentare, che è tipico del diavolo. Sono dei diavoli, ma diavoli così duri che neanche Gesù è riuscito a vincere. Tremendi. E sono quelli che si spacciano per religiosi, ovviamente. È grandioso questo. Quelli che si reputano più vicini a Dio sono in realtà demoniaci, i più lontani da Dio. E Gesù dice, e qui ha iniziato veramente questa, la requisitoria che si è meritato, poi ovviamente, cioè è stato durissimo Gesù qui. È stato duro. E dice, bene ha profetato di voi Isaia. Cita Isaia perché Isaia è un profeta molto, ovviamente, della tradizione, quindi, cioè li sta accusando con le loro stesse armi. Ipocriti, ma qui bisogna leggere in greco, non c'è ipocrita. Sì, ipocriti, cosa vuol dire ipocrita? Ipocrita significa teatrante, mascherati. Voi siete dei teatranti, ipocriti. Non è un'offesa, noi usiamo ipocrita come offesa. Qui proprio indicava proprio il teatrante. L'ipocrita era colui che si metteva delle maschere, come nel teatro greco. Quindi recitavano, ma mai con la loro faccia, sempre con una maschera alta. Sempre con una maschera alta. Voi siete dei teatranti, perché voi vi state comportando secondo un copione scritto, ma non siete autentici, non siete voi, non siete liberi. Voi siete, come dice Isaia, siete un popolo che mi onora, dice Dio, che Dio sta dicendo, voi siete un popolo che mi onora con le labbra, ma il vostro cuore è lontano da me. Sta citando Isaia 29:13. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore, il cuore non è la sede degli affetti, e per noi il cuore sono gli affetti. Nel mondo ebraico il cuore è il luogo e la mente e la coscienza. Voi mi rendete culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Capite? E qui la denuncia è fortissima. Voi proponete di onorare Dio con atteggiamenti che a Dio non è venuto neanche in mente di richiedere all'uomo. Cioè quello che voi richiedete, Dio non si è neanche sognato di richiedere. Sono insegnamenti di uomini. E guardate che questa cosa ha un'attualità impressionante. I detentori del magistero autentico, ieri i farisei, gli scribi, e quelli di oggi, quante dottrine di uomini ci hanno insegnato, che con Dio non hanno nulla a che fare, ma proprio nulla, che Dio non si è mai sognato, neanche lontanamente, di comunicare, eppure ci hanno fatte passare come volontà di Dio. È volontà di Dio questo. E se tu non osservi, sei nel peccato. E noi a loro obbedisco. Capite? Guardate che il potere dell'istituzione religiosa si fonda proprio sul dire ciò che è bene e su ciò che è male, ma soprattutto sulla possibilità di dire che tu hai peccato qualora tu non lo osservi. Guarda che è un potere devastante questo. Perché di fronte al peccato uno dice, allora non lo faccio, se è peccato non lo faccio. E posso mica disobbedire a Dio. Pensate cos'ha in mano, che potere ha in mano l'istituzione religiosa. Soprattutto con l'arma della paura, terrorizzando. Guardate quanta pastorale della paura abbiamo condotto noi preti nei secoli. Io mi ho fatto una pastorale, viene chiamata da un scrittore francese, Delumont, dice, è stata perpetrata in 1000 anni, dal Medioevo in poi praticamente, una pastorale del terrore. Questa è volontà di Dio, cerca di viverla, se no c'è l'inferno. No, è stata questa anche una pastorale del terrore. E quindi si faceva di tutto per osservarlo. Ma poi non si può osservare tutto, quindi pecco. Ma se pecco, che senso di colpa, che senso di colpa. E poi per scoprire che era tutta volontà di uomo. Che Dio lì non c'entrava nulla, ma proprio nulla. Facciamo un esempio. Fino al Concilio Vaticano II, se mangiavi una fetta di salame il Venerdì Santo, eri in peccato mortale. Volontà di Dio, lo dice l'autorità della Chiesa. E uno dice, ci tende, non devo mangiare, ma è lì, bel salame, proprio appena. Me la mangio, una fettina piccola, mangio, peccato mortale. Ma sapete cosa vuol dire peccato mortale? Che proprio il caso, questa trave, quel momento mi cade sulla testa e muoio, io vado all'inferno, per l'eternità. Ma cacchio, per una fetta di salame. E questo è stato fatto passare come volontà di Dio. Il terrore di mangiare una fetta di salame il Venerdì Santo. E poi adesso vai a dirlo a un prete, padre, ho mangiato una fetta di salame, era Venerdì Santo, ma vai su, ma come vai? Cioè, prima andavo all'inferno, adesso ridi, ma cosa è cambiato? È cambiato tutto. quello che era peccato adesso non è più peccato. Adesso la vogliamo sorridere, ma la cosa è grossa, la cosa è grossa. La cosa è grossa.
Scusa, Paolo, scusa, anche la mezzanotte, le tre ore, le due
ore. Sì. Beh, i preti prima del concilio non potevano, avevano un digiuno per arrivare, sì, dalla mezzanotte, no? Dalla mezzanotte fino a quando non ti comunichi. Quindi se tu stavi morendo di sete non potevi bere. Anche chiedere. Comunque qui poi. Però pensa se ci fosse la messa a mezzogiorno, sarebbe stato un disastro. Ecco, allora adesso di queste cose si sorride, però capite che veramente abbiamo, però abbiamo fatto passare queste cose come volontà di Dio, dove Dio se la ride proprio, se la vede e dice una cosa male. E intanto noi abbiamo veramente, pensate su tutto quello che abbiamo accennato la scorsa volta, tutto ciò che era morale sessuale, no? Che riguardava l'aspetto sessuale. Sentivo Maggi, diceva in una conferenza, diceva che nei seminari c'erano delle infezioni alle zone genitali, impressionante, perché soltanto lavarsi le parti genitali era peccato. E noi avevamo ragazze che andavano all'ospedale con infezioni, perché era peccato. Era volontà di Dio che tu non ti toccasse. Ma dove è la... Certo che Paolo poi si incacchia con i Galli, ma dov'è la libertà? Ma siamo fuori. Ma chi è che vi ha tolto? E lo dice 50 anni dopo, no? Ma adesso questa libertà continuiamo a perderla. Allora, proprio Paolo, Colossesi 2, 16 e 23, dice una cosa molto interessante. Colossesi 2, 16 e 23. Rivalutiamo un po' questo povero Paolo. Paolo dice ai Colossesi, nessuno dunque vi condanni in fatto di cibo di bevande, ma neanche per le feste, noviluni, sabati, ma toccare il sabato. Lui che queste cose sono ombre di quelle future, ma la realtà è Cristo. Nessuno che si compiace vanamente del culto degli angeli corre dietro le proprie immaginazioni, gonfio d'orgoglio nella sua curva mente carnale, vi impedisca di conseguire il premio. Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché come se viveste ancora nel mondo, lasciarvi imporre precetti quali non prendere, non gustare, non toccare? È incredibile. L'attualità. Ma perché siete ancora legati a non prendere, non gustare, non toccare? Queste sono tutte cose destinate a scomparire con l'uso, prescrizioni, insegnamenti di uomini. Che hanno una parvenza di sapienza con la loro falsa religiosità e umiltà, mortificazione del corpo, ma in realtà non hanno alcun valore se non quello di soddisfare la carne. Mizze, no? E poi dirà ancora, quando dice io tutte queste cose ci credevo anch'io fino a poco tempo fa. Poi mi sono reso conto che sono tutte, tradotto, spazzatura. In realtà sarebbe proprio lui usa il termine proprio di cacca, adesso non uso questo termine, non voglio essere volgare, ma il termine greco è proprio altro, e io ho dato la vita per quello, ha detto Paolo, adesso mi rendo conto con Cristo che era tutto escremento. Fantastico, fantastico. Sono solo insegnamenti di uomini. La realtà è Cristo, è un'altra cosa. Allora Gesù dice: invano essi rivelano, rendono culto insegnando dottrine che sono solo precetti di uomini. Quindi Gesù sta contestando il Talmud, sta contestando la legge non ancora scritta. Poi arriverà quella scritta e la fine, perché finché va bene, criticano il Talmud, ma non puoi contestarmi la parola di Dio. E infatti, invece Gesù andrà a toccare proprio la parola di Dio. Allora la domanda fondamentale è questa: non è che ci sarà ancora oggi qualcosa che ci viene contrabbandata come autorità divina, quando in realtà è qualcosa di puramente umano? Ancora oggi. Non è che c'è ancora qualcuno nell'istituzione ecclesiastica che ci vuole tenere tranquilli, a bada, con un po' di paura, dicendo non fare questo, non fare quello, non amare quello, non amare quello, stai attento lì. Altrimenti è peccato. Perché poi l'arma dell'istituzione è questa. L'arma è fare paura, cioè noi abbiamo, provate a pensarci, tutte le istituzioni, tutte le dittature possiamo dire, qual era l'arma? Era quella della paura. Tu con la paura gestisci le masse, con la paura, terrorizzando le persone, gestisci le masse. Allora, visto che è un'ora che parlo e qui siamo neanche a metà di quello che volevo fare, ci prendiamo un quarto d'ora di pausa e poi torniamo qui? Va bene, Davide? Continuiamo per un po'?
Sono le ore 10:22. Io tirerei ancora 20 minuti, poi alle 11:30 celebrare l'Eucaristia, perché sennò dopo attacchiamo la meditazione dell'Eucaristia, arriviamo un po' stanchi. Se tu ci regali ancora 20 minuti su questo testo,
ce la fate ancora?
Se ce la facciamo andiamo avanti, poi ci prendiamo il silenzio per far lavorare la parola e poi ci regaliamo l'Eucaristia. Paolo, poi anche là.
No, Gesù dice al versetto 8: voi tralasciate il comandamento di Dio e vi attaccate alla tradizione degli uomini. Dio non può aver detto queste cose, perché Dio è la vita, Dio è futuro, Dio è fecondità, Dio è spalanca orizzonti di bene. Ora, tutto quello che è contro il bene non è divino. Apro una parentesi, non l'ho toccata perché è un tema molto delicato, ma poi magari ci torno sopra, ma tenete presente, non tutta la parola di Dio, non tutta la Bibbia è parola di Dio, stiamo attenti. Perché ci sono delle cose che sono appunto tremende, sono contro la vita, sono contro la fecondità, sono contro il bene, c'è un Dio terrorista, un Dio omicida, un Dio carnefice, è un Dio che ti ordina cose per il tuo male, ordina cose che sono contro la donna, contro i bambini, contro di tutto. Allora qual è il criterio per dire, distinguere ciò che è parola di Dio e ciò che è parola di Isaia, di Abramo, di altri? È il bene. Se c'è una parola che è per la vita, per la fecondità, per il futuro, allora quello è Dio che sta parlando, altrimenti lascia aperta. E noi purtroppo nelle nostre liturgie, magari con la prima lettura, mettiamo quei passi tremendi dove Dio ordina e uccise il re dei primogeniti, e uccise i primogeniti d'Egitto, e uccise il re, uccise questo re degli Amorrei, Og, re di Basa, e poi Davide uccise i suoi 20.000 passando i fili di spada, bambini, donne, e li versò nel loro sangue, li fece annegare. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, avanti. No, capite che c'è qualcosa che non va. Eppure continuiamo. Ora, qui Gesù fa degli esempi, fa quell'esempio bellissimo, dice: Mosè ha detto onora il padre e la madre. È un comandamento, è una parola che dà vita. Onorare non vuol dire, non è il nostro onorare, non è portare rispetto. Qui gli ebrei sono molto pratici, non c'era la pensione. Ora, se un figlio non badava il padre e la madre, semplicemente il padre e la madre morivano di fame. C'è poco da fare. Quindi tu hai l'obbligo, da figlio, di prenderti cura economicamente di tuo padre e tua madre. Questa è la parola di Dio. E cosa sono inventati? I pii, che si pensavano vicini a Dio, si sono inventati la legge del Corban. Corban è una parola aramaica che significa offerta sacra, ed era una sorta di voto al Tempio. Cosa dicevano? È vero, io devo dare il mio stipendio, parte del mio stipendio a mio padre e mia madre. Ma il problema è che se questi qui mi muoiono fra 100 anni, cavolo, qui non è che posso tutti i mesi dare un... No, io anch'io ho la mia vita da condurre. Cosa faccio? Vado al Tempio, faccio la mia piccola offerta al Tempio, a Dio, e quindi questa offerta è Corban. Ma se io ho fatto Corban, sono esentato dal prendermi cure. Sono furbi, E questa era volontà di Dio. La passavano come volontà di Dio. E Gesù dice, ma cosa state dicendo? Cioè, perché tu pensi di servire Dio, puoi prenderti il lusso di dimenticarti di tuo padre e di tua madre? E guardate che questa logica no, è passata. Ma io ho un bel rapporto con Dio, poi degli altri, io vado a messa, io ogni domenica vado a messa, ma poi i profughi, ma lasciamo perdere, no, però io ho un bel rapporto con Dio, i poveri, ma no, io ho già dato, io, no, non funziona così, dice Gesù. Voi annullate così la parola di Dio con la tradizione che avete inventato voi e avete tramandato voi spacciandola come volontà di Dio. E poi chiama i suoi e dice loro, cercate di... ecco, convocando la folla, quindi come per dire... Tanto con voi, con gli scribi farisei, non fate la versa, è inutile che io parlo con voi. Prende quel popolo, gli oclos, città di ieri, quindi la massa, no? E dice, almeno voi cercate di capire. Ascoltatemi tutti, intendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Ora, dice Gesù, non c'è nulla all'esterno che possa contaminare o rendere impuro l'uomo, Qui Gesù sta toccando una cosa impressionante, perché dice che neanche gli alimenti possono rendere impuro l'uomo, neanche gli alimenti. Infatti qui dice, in questo modo, dichiara puro tutto il cibo, tutto, anche il salame. Poi non so perché è entrata la salame, comunque. Ma come Gesù dicesse, ma cosa stai lì a vedere se questo è puro o non impuro? Non è quello che entra che rende impuro. Ma perché Gesù si è giocato tutto lì? Infatti lo metteranno a morte per questa cosa. Ma perché se voi leggete appunto il Levitico, la parola di Dio ti dice che c'è un sacco di alimenti che sono impuri e che tu non puoi mangiare. Non puoi. Qui Gesù sta contraddicendo la parola di Dio, la Torah, sta dicendo lasciate perdere la... Qui Gesù veramente, non so se riuscite a percepire la portata. Tradotto significa che quello che c'è scritto nella Torah, almeno quei passi, sono scritture di uomini e non di Dio, ovviamente. E poi pensate, i discepoli sono ebrei, conoscevano la Torah. Come per dire, ma Gesù, ma sei fuori? Infatti cosa dice il versetto 17? Allora, dice, quando entrò in una casa lontano da fuori, i discepoli lo interrogavano sul significato, letteralmente sarebbe, di quella parabola. Cioè Gesù e i discepoli dicono, Gesù, ci spieghi quella parabola che ti ho detto prima? Ma quando ho parlato di parabola? Non era una parabola. Capite? Per i discepoli è talmente strano quello che Gesù ha detto che pensavano fosse una parabola. E Gesù dice, ma no, ma non è una parabola. È proprio così. Come così? Cioè tu stai contraddicendo la Torah. Ma sì, perché non è per il bene dell'uomo? E qui veramente anche i discepoli... È certo che poi sua madre va a prenderlo e lo porta a casa, perché era fuori di testa. E Gesù dice, ma anche voi siete così ottusi, non capite? Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo al di fuori non può contaminarlo? Perché non gli entra nel cuore... a finire nella fogna quello che mangi, come puoi contaminare il cuore? Allora qui Gesù, e qui c'è questo passo fantastico, è quello che esce dall'uomo che lo contamina, quello sì. Quello che esce dall'uomo. E cosa esce dall'uomo? Versetto 21. Dal dentro escono, e qui comincia un elenco di tutto quello che contamina l'uomo e che fa male all'uomo e che deve essere eliminato, deve essere curato. È questo che interessa Gesù. Vedete, Gesù dice, prenditi a cuore piuttosto quello che esce dal tuo cuore. E qui fa un elenco di cose cattive che possono frantumare chi le fa e chi le riceve. Tradotto, qui Gesù elenca 12 peccati. Capite, per Gesù non è il peccato, non è la trasgressione della Torah. Non è mangiare salame. Il peccato non è neanche un'offesa fatta a Dio. Per Gesù il peccato è tutto quello che va a toccare l'uomo, che gli fa del male. Questo è il peccato. E guardate, qui Gesù sta elencando 12 atteggiamenti, 12 è un numero simbolico, 6 al plurale, 6 al singolare. Questo rende impuro l'uomo. Ma provate a farci caso, nessuno di questi riguarda la sfera del divino. Neanche uno. A dire che non c'è nessun peccato che possa toccare Dio. Il nostro peccato non tocca Dio. E non può offendere Dio.
La bestemmia cura Paolo.
Adesso ci arrivo. Da di dentro i fatti escono, nell'ordine, prostituzione. Qui non vuol dire soltanto andare a donne per gli ometti, non è questa la prostituzione. Prostituzione è molto più grande per Gesù la prostituzione, e siamo tutti prostitute in fondo. Prostituzione vuol dire vendersi per interesse. E quanto ci vendiamo per interesse, anche noi? Quanto ci vendiamo la nostra dignità per interesse personale? Siamo capaci di tutto. E poi furti, rubare, ai poveri soprattutto, gli omicidi, togliere la vita, non soltanto fisicamente, ma tu puoi uccidere un altro anche con la parola. Adulteri, non rispettare, qui in questo contesto adulterio, Gesù quando parla di adulterio parla sempre in difesa della donna, perché soltanto l'uomo poteva rompere con una donna, gli adulteri. Cupidigia, cupidigia vuol dire accumulo del bene per sé, malvagità. E poi sei al singolare, l'inganno, impudicizia, l'invidia, l'occhio cattivo. L'occhio cattivo significa, è l'occhio della persona avara, l'avaro. Essere avari è proprio avere l'occhio cattivo. Quindi essere avaro vuol dire sottrarre all'altro, non permettere che i tuoi beni circolino per il bene di tutti. Calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Non so, nella vostra traduzione c'è bestemmia?
Sì.
In quella, nell'ultima non c'è più, vero? Quella tua è la precedente, è una cattiva traduzione quella lì. E vedete, state attenti che bestemmia non è bestemmiare. Il nome di Dio nella scrittura non è bestemmiare come pensiamo noi. Il nome di Dio, cos'è il nome di Dio nella scrittura? È l'uomo il nome di Dio. E l'uomo e la vita il nome di Dio. Quindi bestemmiare il nome di Dio vuol dire, in ultima analisi, offendere l'uomo. Questa è l'unica bestemmia di Dio, l'offesa delle sue creature, dei suoi figli. Allora vedete, quello che rende impuro è proprio questo, è tutto quello che esce dal cuore dell'uomo e che si scarica sulle persone, sui figli del padre. Questo è il peccato, non quello che entra. È interessante appunto che non c'è nulla in riferimento al mondo di Dio. Quindi non è impuro, non il disobbedire, cioè i precetti, le norme, il culto, andare a messa, tutte queste cose qua che hanno fatto passare come grandi peccati, per Gesù assolutamente non è peccato. Non ha detto chi non sacrifica gli animali al Tempio, chi non frequenta il Tempio, chi non dice lo Shema Israele tutte le mattine, tutte le sere. E se voi avete tempo, poi andatevi a leggere anche Matteo 19:16, un altro passo molto bello. Ecco, magari lo leggiamo insieme, poi chiudiamo. Matteo 19:16. Quel passo famoso in cui un tale si avvicina a Gesù e gli dice: Maestro, che cosa devo fare per avere la vita eterna, cioè quella vita di una qualità così grande da vincere anche la morte? E Gesù dice: ma perché, innanzitutto perché mi interrogo su ciò che è buono, e poi osservo i comandamenti. Ma io sempre, e lui, Gesù dice, e l'altro dice: sì, ma quali? Interessante. Perché non sono soltanto i 10 comandamenti, per l'ebreo ci sono tantissimi comandamenti, e Gesù cita questi. È interessante, per capire questo dobbiamo pensare che i comandamenti venivano sempre concepiti su due tavole, cosa che poi è tramandata anche nell'iconografia, sapete, queste due tavole della legge. Da una parte ci sono tre che sono in realtà, nella contabilità ebraica, sono i tre che riguardavano la sfera di Dio. Quindi onora Dio come unico Dio, Dio è unico, e poi santifica le feste, per noi santifica le feste, non nominare il nome di Dio in vano, così. E guardate per Gesù di Nazaret quali sono i comandamenti. Qui è chiarissimo, questi gli dice: ma quali sono i comandamenti? Gesù li cita, però salta i primi. È bellissimo questo, è bellissimo. Cioè, per Gesù i comandamenti iniziano dal quarto: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso contro gli altri, onora il padre e la madre, ama il prossimo. Questi. Mizzica, ma ha saltato quelli fondamentali. Ma perché non c'è neanche bisogno di... Perché Dio, anche se non li osservi, non si offende. Ma si offende tanto se offendi l'uomo. Dio è inattaccabile lui stesso, capite? La sua santità non la puoi intaccare. Però intacchi il nome di Dio, lo bestemmi, lo offendi, tra virgolette, offendendo l'uomo. Per questo che Gesù qui ricorda soltanto quelli della seconda tavola. Ecco, è grossa questa. E noi molte volte siamo concentrati sulla sfera di Dio, e siamo talmente concentrati nel rendere culto a Dio, nel rendere onore a Dio e di essere così attenti alle cose di Dio, che trascuriamo le persone. E poi magari ci vantiamo di assolvere il precetto della messa come il ricco pulone che banchettiamo lautamente all'altare della Chiesa e ci scordiamo di quello che è alla porta della Chiesa, che sta soffrendo. E no, non va bene. Gesù continuamente ci riporta all'essenziale. Va bene.